Grazie professore anche per aver parlato di questa cosa. Del dilemma del prigioniero ho discusso qualche giorno fa con un amico a proposito proprio del senso delle scelte, ma prima di questo c'era un intervento di Andrea Rinaldo. Prego
Buongiorno, professore
Andrea.
Balortigara. Io, se riesco, nei limiti delle mie capacità elaborative, vorrei porle due questioni sulle cose che ci ha detto stamattina, che mi hanno particolarmente coinvolto e interessato, delle quali ho percepito, diciamo, l'approccio, ma probabilmente non poteva essere altrimenti, l'approccio eminentemente scientifico, cioè un approccio che vada essenzialmente al dato esperienziale. Si potrebbe dire, gli inglesi magari lo dicono, learning by doing, cioè imparare facendo le cose o facendole fare, per esempio, gli animali, per trarne alcune conclusioni in merito a dei concetti che magari si vogliono validare o verificare. Ecco, rispetto, diciamo, a questo tipo di approccio che io definirei, appunto, definisco essenzialmente scientifico, le pongo la prima domanda, magari un po' rozza, mi dica lei, non lo so, cioè, ma non c'è un limite, diciamo, aborigine per l'uomo, no? Per l'uomo senziente nel volere penetrare nei meccanismi magari i più reconditi che sono alla base appunto del funzionamento di quella che potremmo definire all'interno di questa cornice la macchina umana, cioè come fa la macchina umana, diciamo così, a pensare, ad indagare su se stessa. Non c'è un limite cognitivo in questo. Penso ad esempio alla difficoltà che incontra la scienza, che incontra l'uomo quando vuole replicare alcuni meccanismi dei quali magari si è appropriato attraverso esperimenti o attraverso appunto lo studio della natura. Cioè l'intelligenza artificiale fa molto fatica, no, a replicare i meccanismi naturali che nella loro semplicità, nel loro dispiegarsi sembrano così semplici, ma poi se si vogliono replicare hanno degli elementi veramente di elevata complessità. Quindi la prima domanda è questa, cioè può la macchina umana penetrare nei meccanismi che fanno funzionare la macchina umana stessa e fino a che punto? Meccanismi che a questo punto dobbiamo dire si sono attivati a quel livello di evolutività per il caso o la necessità, cioè per quale motivo l'essere umano è arrivato a questo livello evolutivo, così come gli animali o la flora sono arrivati a questo livello evolutivo nel pianeta Terra, per caso e per necessità, se dobbiamo pensare a degli esclusivi meccanismi, diciamo, di causa-effetto, quindi meccanismi scientifici. La seconda e ultima domanda che le vorrei porre è questa: se pensiamo all'uomo, all'essere umano come prodotto biologico che in parte è in qualche modo già programmato così attraverso alcuni diciamo, strumenti che possono essere i suoi geni piuttosto che il DNA, quindi degli elementi biologici. E in parte però è anche il prodotto delle esperienze che poi l'essere umano ha della vita concreta e che può percepire attraverso i suoi sensi. E allora la mia domanda, le ripeto, magari un pochino rozza, ma visto che stiamo ragionando all'interno di meccanismi scientifici, quanto in percentuale l'uomo così inteso è il prodotto appunto di elementi già programmati all'origine, quanto invece è l'effetto della sua capacità esperienziale? Perché va anche detto che questo nella percezione, diciamo, delle persone, è un elemento che discrimina i vari comportamenti umani, cioè le esperienze che ciascuno di noi può avere nel suo contesto di vita sono poi all'origine, di determinati comportamenti. E io penso che su questo si possa intervenire. E così come si può intervenire anche sui livelli di immaginazione umana, così come la coscienza è un concetto di difficile, come ci ha fatto capire questa mattina, di difficile definizione, penso anche che l'immaginazione sia un altro concetto di difficile definizione, però è, per così dire, nella percezione di ciascuno di noi che queste due cose, difficili appunto da definire, sono però elementi caratteristici del genere umano, cioè la coscienza e l'immaginazione. Grazie.
Ne approfitto della domanda di Andrea per porre le mie due questioni, che sono, diciamo, riprendono un po' le sue, ma in realtà sono il negativo delle sue. Vale a dire, la prima, quella a cui accennavo precedentemente, una discussione con un amico che fondamentalmente verteva sul senso del limite. Ossia, a partire proprio da quell'esempio che lui mi aveva fatto, cioè il dilemma del prigioniero e di come sostanzialmente funzioni, però ecco, il punto su cui non ci siamo accordati riguarda proprio il limite di questa esperienza. Io approvo assolutamente, anzi, credo che andrebbe implementato l'utilizzo di strumenti di quel genere. Sia anche nel diritto, lo uso sempre come modello, per esempio, la valenza dei comportamenti reciproci, che addirittura arriva anche a prevalere sulle norme. In qualche caso le norme sono influenzate dalla positività di alcuni comportamenti che vengono dati come impliciti, non come meramente sanzionatori. E quindi il senso del limite, ossia quando bisogna interrompere, perché la meccanica del prigioniero, appunto, dello scambio di comportamenti uguali, chiarissima, nella stragrande o quasi sempre, ecco, nei casi studiati, porta a un comportamento uguale. Ma spesso questo non accade. Cioè, può capitare che ci siano da una parte soltanto comportamenti negativi e che però dall'altra continuino comportamenti positivi. Perché magari non tutti aderiscono allo stesso schema. E allora è opportuno interrompere la catena di comportamenti positivi in assenza di comportamenti positivi dall'altra parte? Cosa ci detta il limite? Questo ha a che fare, se non con l'arbitrio, proprio semplicemente con la coscienza, cioè è possibile spostare quindi il concetto di coscienza su questo versante? Cioè, di quanto a lungo spingiamo la nostra propensione all'altruismo, se vogliamo intenderla in questo modo, per usare un termine già usato. E la seconda questione è molto simile, cioè potrei definirla come affrontare in un altro versante l'ignoto. Così come ignoto se immaginare se l'altra persona effettivamente corrisponderà al nostro comportamento. Allora, non siamo forse il prodotto, per questo parlavo di negativo rispetto alla domanda di Andrea, non solo dell'esperienza, ma anche in realtà del nostro rapporto con l'ignoto e con l'imprevedibile. Il nostro corpo, il corpo degli esseri umani, questo è un motivo per il quale apprezzo particolarmente lo studio dell'essere umano a partire dal dato scientifico naturale. Insomma, noi ci siamo formati, ci siamo evoluti per l'interazione continua con l'ambiente, non volontaria, nel senso noi abbiamo interagito e ci siamo evoluti in questo modo, il nostro cervello ha assunto queste dimensioni esattamente come è accaduto negli uccelli per motivazioni tecnico-pratiche, la posizione del capo. La posizione sulla colonna, la posizione eretta, ma anche la forma della mano, evidente, e ci ha favorito nello sviluppo tecnologico, la forma della nostra mano rispetto a quella di altri primati. Quindi il nostro corpo cambia anche in relazione a fattori immateriali, però, ecco, in una maniera non prevista da noi. Allora, nel rapporto con quello che non conosciamo, e invece, potremmo dire, nel rapporto di oggi, per entrare proprio mani e piedi nella questione, con quello che abbiamo davanti, cioè gli strumenti di oggi che sono fo fortemente formali, tipo quello che stiamo usando oggi, che ci portano a dare risposte sempre di colore, cioè bianco e nero, uno o zero, questa interazione nuova con questi strumenti può portarci a modificare il nostro comportamento, quindi diamo il dato precedente, a modificare la nostra struttura neurale nell'interazione continua con questo genere di macchine e quindi a modificare poi in futuro anche il nostro comportamento. Grazie.